Questa sensazione che ci attanaglia, che il mondo intero stia precipitando nel baratro della guerra, è molto relativa, perché una buona parte del mondo nel baratro della guerra c'è da tanti anni e non c'è mai uscita. Quindi oggi facciamo un giro per il mondo a scoprire quali sono gli altri conflitti, meno mediatici di quello in Ucraina, ma altrettanto cruenti. Io sono Andrea degli Innocenti e questa io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Allora, le ultime settimane sono state monopolizzate a livello mediatico dal conflitto in Ucraina e questo se da un lato è comprensibile, sia per il conflitto in sé, sia per le sue potenziali conseguenze sul mondo intero, che tirano in ballo equilibri geopolitici di portata globale, dall'altro mi dà un po' la sensazione che, come spesso accade, ci siano guerre di serie A e guerre di serie B. E allora abbiamo pensato. Dico abbiamo perché è un'idea emersa nella riunione di redazione, di dedicare una puntata agli altri conflitti, a quelli ignorati, perché magari coinvolgono parti del mondo che sono un po' più sfigate, dove le persone godono di meno ricchezze, meno diritti e quindi anche meno diritto a un'informazione corretta e anche alla nostra empatia di conseguenza. Allora, premessa importante, prima di cominciare. Con questa puntata non voglio togliere importanza o rilevanza all'enorme sofferenza che stanno vivendo le persone coinvolte nel conflitto in Ucraina, ma al contrario, l'idea è quella di portare alla luce altre sofferenze, altre storture. Tanto la nostra capacità di provare empatia, per fortuna, e a quanto ne so, perlomeno, non ha un limite massimo preciso e quindi non si esaurisce, perciò possiamo abbondare. Ok, al momento nel mondo ci sono 5 conflitti considerati maggiori, intendendo per conflitti maggiori quelli che hanno generato in questo o nello scorso anno più di 10.000 morti, che ovviamente è un parametro molto semplicistico che lascia il tempo che trova, ma è diciamo la classificazione ufficiale con cui vengono appunto classificati i conflitti. Uno di questi qua è in Ucraina, che insomma, che negli ultimi giorni, data l'escalation, ha così scalato le poco nobili classifiche dei conflitti. Gli altri invece sono principalmente concentrati fra Medio Oriente e Africa. Li passiamo brevemente in rassegna dicendo due parole su ciascuno per capire di cosa stiamo parlando, perché alcuni magari neanche sappiamo che esistono. Vabbè, c'è il conflitto in Afghanistan che si è riacutizzato con l'abbandono del paese da parte delle truppe della NATO e la riconquista del paese da parte dei talebani. È abbastanza noto, anche perché in questo caso appunto coinvolgeva comunque le truppe soprattutto americane, ha avuto inizio diciamo con la guerra dell'11, con scusate, l'attentato dell'11 settembre e quello che ne è conseguito, e quindi insomma se ne è parlato abbastanza, però quello che forse non sappiamo è che al momento c'è ancora una guerra che viene combattuta fra un fronte conosciuto come Repubblica Islamica dell'Afghanistan, che è espressione del vecchio governo assieme ad altre forze anti-Taliban, e lo Stato appunto governato dai Taliban. E in questo momento il conflitto è concentrato soprattutto nella regione del Panjshir, anche se ci sono guerriglie sparse un po' in tutto il paese. Oltre al numero elevato di morti, che lo scorso anno sono stati 40.000 in Afghanistan, il problema adesso è la carestia, perché per effetto combinato di guerra, cambiamento climatico, instabilità economica dovuta al governo talebano e soprattutto pandemia, anche, mettiamoci anche quella, e soprattutto alle durissime sanzioni americane che più che colpire il governo dei Taliban ha colpito la popolazione già stremata. Si è generata una durissima carestia che sta mettendo in ginocchio il paese e lasciando milioni di persone senza cibo in inverno. E più della metà della popolazione dell'Afghanistan al momento vive al di sotto della soglia di povertà e deve affrontare appunto una grave insicurezza alimentare. Altrettanto grave e ancora meno considerato è il conflitto in Etiopia. L'Etiopia arriva da 3 decenni di lotte con la vicina Eritrea. E al momento è sconquassata da lotte di potere interno e quasi 2 anni di una devastante guerra civile che infuria principalmente nella regione del Tigré, che è la regione più settentrionale del paese. Il primo ministro etiope, Abiy Ahmed, aveva ricevuto, pensate, il Nobel per la pace nel 2019 per aver messo fine proprio al conflitto con l'Eritrea, ma adesso è in prima linea a guidare l'esercito nazionale contro il Fronte di Liberazione del Tigre, che vuole invece l'indipendenza della regione. In gioco in questo conflitto c'è la stabilità dello Stato e del sistema di federazioni fra le principali etnie etiopi, che è stato creato nel 91, perché l'Etiopia è composta da circa 80 gruppi etnici differenti e storicamente i vari governi hanno cercato dei modi per combinare e tenere in equilibrio appunto questa intrinseca instabilità. Sembrava che il nuovo appunto presidente Abiy Ahmed, scusate, se fosse in grado di portare stabilità al paese, c'erano grandi aspettative su di lui, sul suo mandato, anche in seguito alla vittoria del premio Nobel per la pace, ma così non è stato. Anzi, c'è una recente inchiesta del New York Times, basata su interviste anonime a funzionari etiopi, che ha gettato parecchie ombre anche sulla pace con l'Eritrea, che gli è valsa il Nobel, perché sembra che all'interno dell'accordo ci fosse già anche una sorta di gemellaggio di accordo con l'esercito eritreo per schiacciare le frange indipendentiste del Tigre militarmente, cosa che differisce molto dalla narrazione di Ahmed, che invece ha sempre sostenuto che fosse stato proprio il Fronte di Liberazione del Tigre a iniziare quella guerra, a fare i primi attacchi ed attentati. E insomma, potrebbe non essere così. Comunque, di questo conflitto colpisce il numero enorme di civili uccisi, con le comunità che sono continuamente prese in mezzo, uccise, sfollate, spinte alla fame, mentre il conflitto blocca gli aiuti e taglia le comunicazioni. E la violenza ha anche devastato le strutture sanitarie e altre infrastrutture, rendendo molto difficile anche raggiungere e aiutare le persone in difficoltà. Anche qui tutto ciò ovviamente va a braccetto con la siccità, i raccolti falliti e le inondazioni improvvise dovute alla crisi climatica, e con la fame estrema che sta aumentando, soprattutto nel nord, con i combattimenti che stanno anche bloccando la produzione alimentare. Ok, un'altra guerra di cui non sappiamo quasi niente, ma che va avanti dal 2015, e se ne è parlato un po' nel 2015, ma insomma poi per anni è rimasta molto sotto traccia, è quella in Yemen, perché già prima che scoppiassero i combattimenti nel 2015, lo Yemen era già uno dei paesi più poveri del mondo arabo, e ora, dopo 8 anni, insomma quasi un decennio di guerra, ha lasciato, 7 anni, scusate per l'esattezza, ha lasciato migliaia di morti, insomma ci sono migliaia di morti in più e 4 milioni di persone sfollate. E i combattimenti fra le forze della coalizione governativa e i ribelli dello Houthi, insomma, che è una regione del paese che continuano, che vogliono anche loro, insomma, una sorta di indipendenza, continuano a danneggiare e a sfollare le famiglie yemenite. Il conflitto si è anche riacutizzato di recente con il 20 gennaio, il porto di Hudaydah è stato epicentro di una serie di attacchi aerei che hanno causato numerosi morti, fra cui anche diversi bambini. Uno ha centrato la sede delle telecomunicazioni, provocando il completo blackout dei servizi internet per 4 giorni. E poi c'è stato l'attacco più sanguinoso in assoluto, che è stato portato a termine insomma, il 21 gennaio, contro un centro di detenzione nello Yemen settentrionale, che ha causato almeno 80 morti e 200 feriti, ma i numeri potrebbero essere anche più alti. Anche qui l'impatto del conflitto sulle infrastrutture del paese è devastante, con importanti rotte terrestri e aeroporti gravemente danneggiati, un blocco sulla costa dello Yemen che ha limitato la quantità di aiuti umanitari che potevano entrare nel porto, e 16,2 milioni di yemeniti che sono in condizioni di insicurezza alimentare, con tassi di malnutrizione fra le donne e i bambini che rimangono fra i più alti del mondo. Infine c'è il conflitto in Myanmar, di cui ci siamo occupati diverse volte qui su Io non mi rassegno. Qui, come forse ricorderete, tutto ha avuto inizio lo scorso anno, il 1 febbraio 2021, con il colpo di stato militare con cui il comandante in capo delle forze armate del paese, Min Aung Hlaing, ha ribaltato il governo democratico birmano e preso il potere. Le proteste che ne sono scaturite, conosciute localmente come rivoluzione di primavera, hanno causato già solo le proteste circa almeno, anzi, 1.500 morti fra i manifestanti e quasi 10.000 persone che sono tuttora in stato di detenzione. per la maggior parte. E da queste proteste poi è scaturita una vera e propria guerriglia armata portata avanti da una coalizione chiamata Forza di Difesa del Popolo, che sarebbe la frangia armata del governo di unità nazionale, ovvero una sorta di governo non riconosciuto, che è ciò che rimane del vecchio sistema democratico pre-golpe. Ok, oltre a questi cinque conflitti, che appunto sono quelli considerati principali, ce ne sono tanti, tanti, tanti altri, altrettanto drammatici, ma più locali, sparpagliati, con meno morti o magari di cui si conoscono meno i dati, ma altrettanto drammatici. Ci sono 18 conflitti comunque grossi, che sono. Di cui 14 sono in Africa, quindi la quasi totalità, alcuni dei quali fra l'altro coinvolgono più stati, ad esempio quello del Maghreb ne coinvolge 10 addirittura. Due sono in Asia, uno in Iraq e uno in Siria, uno in Sud America, quello delle FARC in Colombia, e uno è in Nord America, ovvero la guerra della droga in Messico. E poi degli ulteriori 19 conflitti considerati minori, che sono altri 19 conflitti, 11 sono in Asia e 8 sono in Africa. Quindi ecco, l'Africa è in assoluto il continente più martoriato, anche l'Asia non scherza, e a volte in queste situazioni è anche difficile definire quali sono i confini netti fra un conflitto e un altro, isolarli gli uni dagli altri. Eppure ho la sensazione che non destino in noi lo stesso sgomento del conflitto in Ucraina. E in parte, come dicevamo all'inizio, è anche normale, ci mancherebbe, ogni cosa che ci tocca più da vicino, che riguarda persone che sono più vicine a noi geograficamente, fisicamente, magari le conosciamo qualcuna, ci sconvolge di più. La cosa che è meno normale è quella sensazione barra convinzione un po' diffusa che sia normale, scusate la ripetizione, che in Africa e in Asia ci siano le guerre, come se fosse un po' insito nel DNA di quelle persone o di quei popoli. E questa convinzione, molto funzionale al nostro sistema, evita di riflettere sul fatto che molte di quelle guerre dipendono in buona parte anche da noi. Perché la nostra agiatezza, i nostri stili di vita, il nostro modello economico si basa anche sulle materie prime sottratte a basso costo dal continente africano e lavorate a basso costo nel continente asiatico. E quindi l'instabilità di questi continenti sono in realtà causa e conseguenza di tutto ciò, nel senso che, prendiamo l'Africa, un continente in cui le principali risorse vengono destinate all'esportazione, se non appunto sottratte per pochi spiccioli, è ovviamente destinato alla povertà. E quindi a combattere per quelle poche risorse che rimangono. E questa instabilità, fatta anche di corruzione, di governi fantoccio, di leader barra dittatori, diventa a sua volta funzionale a mantenere inalterato lo status quo. E quindi non abbiamo i nostri governi, le nostre aziende, noi in qualche modo, nessun interesse a che le cose effettivamente vadano diversamente. Perché se andassero diversamente, saremmo i primi in qualche modo a pagarne le conseguenze. In più, per non farci mancare niente, spesso sono sempre altre aziende dei paesi ricchi a vendere le armi con cui si ammazzano appunto le popolazioni più povere. Quindi è una sorta di vittoria di classe su tutti i fronti, di cui, fra l'altro, in genere non ci sentiamo minimamente in colpa. Non che il senso di colpa sia uno, però, perlomeno, diciamo, non ne siamo consapevoli, ecco, mettiamola così. Ora, fra l'altro, a complicare le cose negli ultimi decenni e con appunto intensità crescente, ci sono i problemi ecologici e in particolare il cambiamento climatico che sta rendendo intere aree di queste zone del mondo inabitabili e quindi acuendo ancora di più i conflitti per le poche risorse, per le ancora meno risorse, fra cui l'acqua, che rimangono. Anche qui cambiamenti climatici di cui siamo responsabili, soprattutto, insomma, la parte ricca del mondo, e di cui le conseguenze peggiori le subiscono soprattutto le popolazioni del sud del mondo. E ricordiamoci però che in una società globalizzata esiste anche un limite massimo alle disuguaglianze che il sistema può sopportare internamente, prima di diventare insostenibilmente instabile. E già lo sta diventando, già è instabile, ma insomma, ovviamente lo può diventare e ci sono dei punti critici oltre i quali questa instabilità sconvolge completamente il sistema. E in quel caso, ovviamente, il costo di questa instabilità la paghiamo tutti, tutti assieme, con appunto flussi migratori fuori controllo, conflitti che si dilagano a macchia d'olio per tutto il globo e chissà che cos'altro. Quindi ecco, per dire, quando parliamo di transizione ecologica, quella vera, ricordiamoci che stiamo parlando anche di intervenire e curare queste ferite qua e quindi distribuire più equamente le risorse, consumarne tutti meno, noi ovviamente, perché c'è una buona parte del mondo che già ne consuma meno anche di quanto potrebbe, dovrebbe. E ecco, ricordiamoci questa cosa. Va bene, io vi ho tediato abbastanza, spero che comunque vi sia stata utile questa puntata, vi sia interessata. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Io mi rassegno, che sempre sarà a partire dalle 8 sui canali Spreaker, Spotify e YouTube, nonché sulla pagina rassegna stampa di italiacambio.org. Vi lascio i banner in sovrimpressione, dove trovate i canali social in cui seguire la frenetica attività di Io mi rassegno. Non è vero, ma insomma, se le volete seguire, comunque ci sono sempre qualche cosina in più. E, come ogni giorno, vi ricordo che chi si rassegna è perduto.